ad arrivare. Continuiamo il nostro percorso su Marco. Questa sera ci fermiamo su una manciata di versetti un pochino più numerosa del solito. Siamo al capitolo 7, quindi Marco capitolo 7, i versetti che vanno dal 24 al 37. Sono due episodi che strettamente collegati l'uno con l'altro, per quello che leggiamo insieme, e che ovviamente vanno collegati anche a quello che abbiamo letto in precedenza. Abbiamo imparato ormai che una pericope, un brano non può essere soltanto preso in maniera antologica. Leggiamo il brano. Versetto 24. Partito di là andò nella regione di Tiro, Gesù, sottinteso. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca, di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti». Ci fermeremo con più attenzione sulla seconda pericope. Cosa dire? Dove vengono svolte entrambi i... Innanzitutto forse va detto che siamo nella sezione in Marco denominata dei pani. Vi ricordate tutti i versetti precedenti hanno parlato del pane, del non prendere il pane con le mani immonde, la moltiplicazione dei pani al versetto 30 e seguenti del capitolo 6. Quindi siamo nella sezione del pane. Quindi il pane tornerà anche ovviamente in questo. Cosa ci sta dicendo Marco? Quale messaggio sta facendo passare in questi brani? È importante comprenderlo. Marco sta spiegando ai suoi che la parola del Vangelo, il messaggio del Vangelo, la bella notizia, la buona notizia, ovvero Gesù, perché Gesù è la bella notizia del Padre, se accolta, se fatta propria, diventa pane, cioè diventa vita. Quando si parla di pane nel Vangelo bisogna sempre usare mentalmente il sinonimo di vita. Il pane è la vita, il pane è per la vita. Quindi Marco sta dicendo, se tu accogli il Vangelo, se cominci a vivere il Vangelo, a incarnare il Vangelo, che poi non è altro che Cristo, allora sta entrando dentro di te il pane, e questo pane è la vita. La scorsa volta abbiamo visto che c'è qualcuno, esiste qualcuno che non può mangiare questo pane, cioè non può accogliere il Vangelo. E chi erano? La disputa dei versetti 14 e seguenti, della scorsa volta. Paradossalmente sono i puri, sono i santi, tra virgolette, i giusti, quelli a posto, quelli moralmente a posto, ineccepibili, non possono accostarsi a Cristo, quindi sono refrattari a Cristo, quindi stanno fuori. Cioè i discepoli, che sono sporchi, sono immondi, sono peccatori, sono fragili, sono la compagnia di Gesù, la conosciamo, da Pietro a Giuda, loro stavano mangiando il pane. Cioè loro sono miseri e questa miseria permette alla misericordia di farsi presenza. Mentre loro, che sono i puri, rimangono fuori dalla misericordia, non possono. Perché la misericordia è solo attratta dalla miseria. Ecco, per Marco questo tema è importantissimo. Anzi, per tutti i Vangeli è importantissimo. Allora, i due brani che vorremmo in qualche modo commentare questa sera ribadiscono questo. Infatti, chi è questa donna? Questa donna, anzitutto, Gesù la trova nella regione di Tiro. Al versetto 26 sappiamo che questa donna, oltre a essere nella regione di Tiro, parla greco e lei è di origine sirofenicia, cioè siamo veramente in un contesto di paganesimo totale. Questa donna rappresenta ciò che più lontano possa esserci. Cioè questa donna non ha nulla sulla carta, non ha nulla per attirare la simpatia di Dio, secondo i puri. E invece vedremo, vediamo adesso, che proprio perché in questa situazione, cioè abita in regioni pagane, lei stessa è pagana, ha tutte le carte in regola perché Gesù le possa guarire la figlia. Vedete che questo tema, no? Non è altro che una specificazione di quello che abbiamo detto la scorsa volta. Capite che gli ascoltatori dovevano essere andati su tutte le furie a ascoltare queste cose. Questa donna chiede, non chiede neanche per sé una guarigione, la chiede per la figlia. Ma voi capite che chiedere la vita per la figlia, avere una figlia malata, vuol dire avere una discendenza malata. E avere una discendenza malata vuol dire avere una storia, cioè un futuro compromesso. Si tenga presente inoltre che questa figlia non è presente, questa figlia è assente. È importantissimo, Questa figlia guarirà per l'accoglienza della parola del Vangelo, della parola di Gesù da parte della madre. Cioè abbiamo una guarigione a distanza. Ma perché Marco dice tutte queste cose? Perché dice queste cose? Abbiamo detto che Marco non, ormai lo sappiamo, Marco non racconta un brano tanto per fare della cronaca. Sta parlando alla sua comunità, alla sua chiesa, ma in realtà sta parlando a noi, E cosa ci sta dicendo Marco? Che noi siamo questa donna. Noi siamo questa donna, perché anche noi arriviamo dal paganesimo, cioè non siamo giudei, siamo i lontani. Inoltre Gesù non è presente adesso in carne ed ossa qui, non c'è. Eppure noi possiamo essere guariti per la parola che viene accolta, che passa attraverso nostra madre, che è la Chiesa. Paolo dice in Romani 10:17, dice, fides exauditu, cioè la parola proviene dall'ascolto. Noi siamo in questa situazione, noi abbiamo la vita malata, abbiamo il futuro malato, possiamo essere compromessi come futuro, questa è la malattia nostra, non essere fecondi, avere la vita morta in qualche modo, eppure se prestiamo ascolto alla parola che ci è stata tramandata da chi l'ha ascoltata prima di noi, se noi l'ascoltiamo da questi, sono 2000 anni che la parola passa di bocca in bocca, ecco, se l'ascoltiamo, questo Vangelo, questa bella notizia può guarirci. Quindi stiamo attenti, questo brano ha un livello storico, quello che abbiamo letto, però è fortemente simbolico, è fortemente simbolico. Siamo in questa situazione. Noi non abbiamo nessuna carta in regola secondo i pii, secondo la religione ufficiale, non abbiamo nessuna carta in regola per poter sperare qualcosa da Dio. Ma in realtà la nostra miseria, la nostra lontananza, il nostro essere pagani in qualche modo, è la condizio sine qua non affinché la misericordia possa prendersi cura della nostra miseria. Questo è un bel passo. Ancora una volta, non è il nostro merito, non è avere nulla per attirare la misericordia. Eppure la misericordia, proprio per questo, può prendersi cura di noi miseri. E quelli che pensavano di essere a posto nel brano precedente sono rimasti fuori. Questa cosa è tremenda, questa cosa ritorna, è impressionante come ritorna sempre nel Vangelo. Questa bella notizia che di un Dio che ci fa visita, un Dio che ci viene a cercare. Senza che noi meritiamo nulla. Lo stesso tema viene adesso approfondito ancora, e ci fermeremo con più attenzione, nel secondo episodio, l'episodio del cosiddetto sordomuto, che poi vediamo che non era un sordomuto in realtà. Stando sempre a quel detto dei padri che dicevano che la Bibbia, la scrittura, si spiega con la scrittura, allora forse bisognerebbe andare a recuperare un passo di Genesi, siamo al capitolo 1, versetti 24-27, dove leggiamo queste parole, ve le leggo. Dio disse, la terra, siamo nella creazione, nella prima creazione, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiami, rettili, animali e selvatici secondo la loro specie. E così avvenne, Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Poi, versetto famosissimo 1,26 di Genesi, e Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, secondo la nostra somiglianza. Avete notato qualcosa? Tutto viene creato secondo la loro specie, gli esseri viventi, tranne l'uomo. Dell'uomo non si dice facciamo l'uomo secondo la sua specie. Perché? Perché l'uomo non ha specie, diventa della specie della parola che ascolta. Noi diventiamo a secondo della parola che, cioè noi assumiamo una specie a secondo la parola che ascoltiamo. L'uomo diventa la parola che ascolta. Noi siamo formati dalla parola. Se non ascoltassimo la parola, noi non ci saremmo. Vi ricordate, forse l'avevo già citato l'anno scorso, non mi ricordo, comunque quell'aneddoto che si racconta di Federico II, che fece quello esperimento, no? Lui era un grande linguista, un grande scienziato, allora volle, a un certo punto si chiese, ma se noi allevassimo dei bambini senza farli mai ascoltare la voce della loro madre, che lingua parlerebbe questo bambino? Allora prende 7 bambini, li dà a 7 nutrici diverse, separate, con il compito di accudirli, di amarli, di fare tutto, tranne parlare. No? Non devono mai parlare a questi bambini. Il problema è che non ha mai scoperto che lingua avrebbero potuto parlare, perché sono morti tutti. E allora noi diventiamo ciò che ascoltiamo. Se ascoltiamo stupidaggini diventiamo stupidi. Se ascoltiamo parole senza senso, vuote, diventiamo vuoti senza senso. Allora questo miracolo va proprio in questa direzione: guarire la nostra parola. Gesù è un grande logoterapeuta, ci guarisce la parola. Ma poi vediamo cosa succede. Siamo al versetto 31, il versetto ci dice che siamo Gesù è uscito dalla regione di Tiro, però passa per Sidone, siamo ancora e arriva in pieno territorio della Decapoli. Siamo in pieno territorio pagano, siamo ancora tra i pagani. Interessante questo. È interessante notare come Gesù si faccia incontrare nei luoghi di massima infedeltà. Il paganesimo è il luogo della lontananza da Dio, no? Cioè Dio, Gesù, Dio, lo si incontra proprio nelle zone di infedeltà, di incredulità, di lontananza. Questo è un altro tema che torna tantissimo nel Nuovo Testamento, è impressionante. Gesù, la difficoltà più grande che ha fatto è incontrare le persone a Gerusalemme, perché a Gerusalemme non volevano farlo fuori. Cioè lì dove c'è molta religione, Gesù si trova molto male. È paradossale. Lì dove ci sono i pii, i santi, i religiosi, i sacerdoti, al Tempio, lui non si trova. Perché sono già pieni, capite? Sono già pieni. La stessa cosa succede a Nazareth, dove tutti lo conoscono, e il fatto che tutti lo conoscessero, lui non può fare nessun miracolo, perché sono refrattari, ma tanto ti conosciamo, sappiamo chi sei, non sono aperti. Mentre in questi territori dove c'è la lontananza, dove c'è l'infedeltà, dove c'è... Per questo che Bonhoeffer diceva, no? Anche lui lo diceva, io preferisco parlare ai non credenti, no? Faccio molto meno fatica a parlare ai non credenti di Dio che ai credenti, perché i credenti ormai sono già a posto, mica bisogno. Però un vaso pieno non può essere riempito. In questa zona gli portarono un sordo muto, gli portarono, è bello anche questo, no? Siamo noi questo sordo muto, ovviamente. Gli portarono questo atto del condurre. In fondo siamo stati tutti noi portati alla fede da qualcuno. Non si arriva alla fede da soli. E sarebbe bello riuscire a recuperare quelle persone, quelle situazioni, quegli incontri che abbiamo fatto che ci hanno aiutato ad arrivare a Cristo. Può essere una persona, può essere un sacerdote, può essere nostra madre, può essere un libro letto, no? Però siamo sempre portati da qualcuno, a Cristo. Li portarono un sordo muto. Chi portano a Gesù? Il testo, la traduzione in italiana dice: gli portarono un sordo muto, ma in greco non abbiamo sordo muto. In greco c'è una parola particolare che suona così, sono due parole, sordo e malparlante. Malparlante, che non è muto. Parla ma male. Gli portano uno che parla ma male, cioè dice cose ma senza senso. Emette rumori. E cosa vuol dire? Che sente rumori. Perché noi parliamo di ciò che sentiamo, no? Noi parliamo perché prima ascoltiamo, no? Il bambino impara a parlare perché ascolta. Questo uomo ascolta rumore e parla rumoreggiando, cioè dice parole senza senso, parole che non costruiscono, parole che non edificano. Guardate che il mondo va così, eh. Noi siamo sommersi da chiacchiere che non dicono assolutamente nulla. Sarebbe interessante anche in questa Quaresima, no, che si apre oggi, meditare un po' sulla nostra parola. Che qualità ha la nostra parola, il nostro linguaggio? Se edifica qualcosa, se costruisce rapporti, se fa del bene. Se no, cos'è? Però allora, quando parliamo è già troppo tardi, però. Il problema è a monte, cosa ascoltiamo? Cosa ascoltiamo? Da cosa ci lasciamo raggiungere? A cosa prestiamo ascolto? Quali sono le prime parole che ascoltiamo al mattino? Quali sono le ultime parole che ascoltiamo prima di andare a coricarci? Guardate che non sono domande faziose, cioè noi ci giochiamo su queste cose qua. Facciamo tesoro veramente del Vangelo che ci suggerisce proprio di curare il nostro linguaggio, curare le nostre parole, curare quello che ascoltiamo. Perché non tutto va bene, non tutto. E se vogliamo parlare di digiuno, il digiuno forse è quello della parola, dell'ascolto innanzitutto. Imparare a fare digiuno di certe parole che non servono a niente, che non dicono nulla. che riempiono soltanto il tempo. Quelle persone che dicono, ma io ho sempre la televisione accesa, non ascolto, mi tiene compagnia, no? Intanto si ascolta però ne parla. Allora, cosa stai dicendo? Qual è la malattia di questo uomo? Questo uomo è, diciamo pure, sordomuto, malparlante. Perché? Qual è l'unica parola in grado di darci la vita, invece? Qual è l'unica parola che, se ascoltata, è in grado di darci la vita? Solo una. Qualcuno che ti dica ti amo. È l'unica parola che è in grado di darci la vita. Qualcuno che si rivolga a te e ti dica tu sei prezioso per me, io ti amo, ti voglio bene. Chi non si sente mai rivolgere questa parola? Che uomo è? Che donna è? Certo che poi parli male. Perché chi non si sente amato, come fa a amare? Chi non fa esperienza dell'essere amato, come fa a amare? Ecco perché l'unica parola che ci dà la vita, qualcuno che ti dica, io ti amo, tu sei prezioso per me. È come l'acqua per il fiore. Esplode. Allora per Gesù l'uomo è malato in questo senso, è malato perché non ha nessuno alle spalle che ti dica, che gli dica io ti amo. Per questo che è venuto a rivelare l'amore di Dio. Gesù dice all'uomo: guarda che c'è un Dio che ti ama talmente tanto da morire. C'è un Dio che ti ama da morire. Infatti è morto sulla croce per te. Questo è il Dio. Ora capite che se noi ascoltiamo questa parola, cominciamo a parlare rettamente. Cominciamo a dire alle persone, io ti amo. E la nostra vita è salva, perché la nostra vita consiste soltanto nell'amare. Ecco, siamo morti perché ci manca questa parola all'origine. Siamo sordomuti in questo senso. E allora, cosa ci dice questo? Ci dice che Gesù che cos'è? Gesù è l'amore del Padre. Gesù è venuto, Dio si è incarnato in Gesù per rivelarci l'amore del Padre, per dirci la parola del Padre. La parola del Padre è io ti amo alla follia. Allora, perché Gesù si è incarnato in questo mondo? Perché Dio si è incarnato? Non principalmente per perdonarci il peccato. Noi abbiamo una visione prettamente amartiocentrica. Amartiocentrica vuol dire con al centro il peccato. Facciamo derivare da questo benedetto peccato, un maledetto forse per caso, peccato. Cioè la prima funzione di Dio nel mondo non è perdonarci dal peccato, ma è dirci io ti amo. È questo. Quindi non siamo dannati. L'umanità non è dannata, come una certa teologia d'Agostino purtroppo in poi ha voluto inculcare. Non siamo una massa dannata, siamo una massa ingannata, che è diverso. Cioè, noi viviamo dell'inganno che c'è un Dio che non ci ama. Questo è il più grande inganno nel quale possiamo cadere. E siamo caduti. Cioè, Dio è giudice, Dio vuole soltanto da me prestazioni, Dio è severo con me, se sbaglio mi castiga, se non mi comporto bene mi giudica, e avanti così. Questo è l'inganno. Noi siamo ingannati, non dannati. E allora Gesù è venuto a toglierci da questo inganno e a dirci: guarda che questo Dio non è quello che pensi tu. Dio è l'amore che ti ama alla follia, indipendentemente da quello che sei, da quello che hai fatto e da quello che farai. E perché mi dice questo? Perché io, scopertomi amato, posso cominciare a vivere con senso. Comincio ad amare, comincio a parlare rettamente e a dire a un altro: ti amo. Questa è la salvezza. E questa è la salvezza. Essere abilitati all'amore. Se sapessimo quanto siamo amati da Dio, se solo intuissimo quanto siamo amati da Dio, saremmo felici. Cominceremo a vivere la vita con senso. Cominceremo a essere felici di noi stessi, contenti di noi stessi e contenti degli altri. Il problema è che siamo sordi al suo amore, siamo sordi, e questa è la malattia mortale, essere sordi all'amore di Dio, o se vogliamo non credere all'amore. Giuda è stato un grande sordo, e questa sordità l'ha portato alla morte. Giuda è morto perché non ha creduto, è rimasto sordo all'amore di un Dio che l'ha amato, che lo amava da morire. Cioè, se non sperimentiamo che c'è un Dio che mi ama da morire, che ci ama da morire, siamo destinati a morire. Non c'è poco da fare. E moriremo del nostro peccato, perché il peccato che cos'è? Il peccato è in qualche modo cercare l'amore da altre parti. Quindi l'amore, il peccato non è all'origine, non c'è un peccato originale, c'è un peccato conseguenziale al fatto di non sentirci amati da Dio. Ecco perché allora Gesù ci apre l'orecchio, Gesù lo guarisce. Guarisce questo sordo muto, questo malparlante, in che modo? Facendogli entrare dentro il Vangelo. Ed è, perché il Vangelo che cos'è? Il Vangelo non dice altro che Dio mi ama la follia. Tutto il Vangelo dice soltanto questo. Allora Gesù è venuto per portarci il Vangelo, questa bella notizia alla quale noi eravamo sordi. E finalmente ci guarisce, ci mette dentro all'orecchio questa bella notizia. Pensate ai pastori, no? I pastori, appena Gesù è nato, sono stati i primi a ricevere l'annuncio. Loro, che si credevano maledetti, sporchi, impuri, quindi condannati alla morte per sempre, arriva l'angelo, arriva Dio e gli dice: guarda che il Vangelo è per te, eh? Dio ti ama la follia. E questi dicono: ma va, eh sì, ma noi pensavamo, e noi, voi eravate sordi a quest'amore, eravate ingannati dai sacerdoti che dicevano che voi eravate maledetti. Non erano dannati questi pastori, erano ingannati dal potere religioso. Allora, una volta che hanno ricevuto questo Vangelo, hanno cominciato ad andare ad annunciarlo a tutti. Sono diventati angeli quei pastori, curioso. Infatti l'annuncio era riservato soltanto agli angeli. Gesù guarisce questo sordo muto con una tecnica. È curioso che è un miracolo un po' complicato questo. È uno dei miracoli più complicati che fa Gesù, perché vedete, Gesù ha fatto molta fatica a guarire l'uomo da questa cosa. E guardate che si fa molta fatica a far passare il messaggio del Vangelo, perché siamo sordi a questo tipo di messaggio, perché vogliamo continuare ad essere ingannati credendo ad un Dio invece che ci ama se ce lo meritiamo, se siamo puri, se siamo santi, se siamo tutto quello che abbiamo sempre sentito. Quindi Gesù ha fatto molta fatica con questo sordomuto, ma alla fine ce l'ha fatto. Invece con i farisei, con i sacerdoti, con gli scribi non ce l'ha fatta. Ha fallito anche Gesù. E sembra incredibile, sembra impossibile che siamo refrattari, sordi, no? Così duri, confronto alla bella notizia del Vangelo. Facciamo fatica. Mi ha colpito stamattina, ero in auto, ascoltavo un dibattito, su Radio 3 forse, era su Papa Francesco, probabilmente ad un anno dell'elezione, facevano un po' il punto della situazione, e c'era un giornalista che scrive sul Foglio di Ferrara, Gnocchi mi sembra che si chiami, probabilmente scrive di cose religiose, non so se è vaticanista il Foglio, comunque mi ha impressionato perché lui è molto contrario a questo Papa e a questo anno di pontificato, perché dice che questo Papa sta distruggendo la Chiesa in realtà, ecco, con questo suo modo di fare, questa sua apertura, questa sua, perché la legge sulla sessualità, sui rapporti prematrimoniali, su tutte quelle cose, sui divorziati e sposati, la Chiesa è chiarissima, cioè lui contestava questo Papa che sembra quasi che vada a mettere, no? No. Cioè, capite, c'è qualcuno che comincia a portare il Vangelo e c'è qualcuno che dice no, non va bene, non va bene. Questi sono i sordomuti, no? Di oggi. Cioè siamo refrattari a un messaggio di amore, no? Di libertà, di Vangelo in fondo. È terribile questo. Questo è il peccato. Allora, in qualche modo il Vangelo, la parola del Vangelo che è Gesù, ma che viene, sono i quattro Vangeli praticamente, la parola del Vangelo è la medicina che mi guarisce dalla mia sordità. E meno ascoltiamo il Vangelo, più ci induriamo nel fariseismo, nella religione. Per questo che è importante ascoltare il Vangelo, per questo. Altrimenti peggioriamo la nostra malattia. Veramente è un logoterapeuta, Gesù. Con la sua parola ci guarisce. Ci guarisce la sordità, ma ci guarisce anche la parola, perché se noi siamo sordi al Vangelo, saremo invece, prestiamo l'orecchio a quella religione pura e dura di un Dio giudice, di un Dio che dà il suo amore secondo i meriti, e parleremo alla stessa maniera, capite? Se ascoltiamo un Dio così, ci comporteremo da giudici, ci comporteremo daremo l'amore soltanto che se lo merito, lasceremo indietro chi chi fa fatica, i fragili, i peccatori, i miseri. Ma certo, ognuno parla della parola che ascolta. E questo è tremendo. Abbiamo detto che fa molta fatica e infatti viene definito da questi gesti che fa. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi, gli bagna la lingua con la saliva, guarda verso il cielo, grida, sospira, quante cose. Veramente un miracolo molto complesso. Ogni significato ovviamente, scusate, ogni termine che viene usato ha un significato. Proviamo a guardarli velocemente. Lo prese in disparte lontano dalla folla, ma certo perché c'è bisogno di un luogo di silenzio dove ascoltare la parola. In mezzo alla confusione, in mezzo a tante altre chiacchiere, non si ascolta la parola di Dio. Il Vangelo ha bisogno di un luogo di silenzio. Che non è tanto un luogo fisico, no? Un luogo interiore. Gesù lo dice, no? Quando preghi, chiudi la porta del tuo cuore. Entra dentro la stanza del tuo cuore, la dispensa, e li chiudi la porta. Abbiamo bisogno di allontanarci da tutte le chiacchiere inutili. Quelle religiose soprattutto. Che possono farci tanto male. Gli pose le dita negli orecchi. Il dito nella Bibbia, il dito di Dio è sempre segno della potenza di Dio. Dio ha creato con il suo dito l'indice di Dio, no? È proprio segno della potenza, della creazione di Dio. Nella Sistina Dio Padre crea Adamo col dito, no? Cioè, sì. Il dito di Dio. Ma il dito è anche simbolo della sua parola, perché Dio è la parola. Quindi Dio ha creato tutto con la parola. Infatti la Genesi cosa dice? E Dio disse... No, disse, quindi parlò, facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo. Quindi Dio ha creato tutto con il suo dito, ma il dito è la sua parola, perché ha creato tutto con la sua parola. E infatti mette le dita, che è la potenza di Dio, ma introduce la sua parola nell'orecchio del sordo. La sua parola la introduce lì. C'è un padre della Chiesa, siamo nel IV secolo dopo Cristo, si chiama Sant'Efremo in Siro, che dice che Maria è stata fecondata proprio dall'orecchio. Ma il dito è anche appunto creazione. Cosa crea con la sua parola? Ci crea immagine e somiglianza dell'amore. Cioè ascoltando la parola, se accettiamo che la parola di Dio entra dentro di noi, se il Vangelo entra dentro di noi, come ci costruisce? Cosa ci fa? Ci edifica a immagine e somiglianza di Dio, cioè noi diventiamo quello che dovremmo essere, cioè immagine di Dio, se vogliamo divini. Perché? Perché se il Vangelo è l'amore, se entra dentro di noi possiamo cominciare a vivere dell'amore. Quindi, visto che l'amore è Dio, possiamo cominciare a vivere in maniera divina. Questo fa la parola dentro di noi, questo. Ci edifica a immagine e somiglianza di Dio e ci rende capaci di vivere l'amore. Vivere l'amore vuol dire vincere l'egoismo, quindi la morte. Tutto questo fa il Vangelo, tutto questo fa la parola. E la saliva, che cos'è la saliva? La saliva è segno della vita. E cos'è la vita di Dio? Come si chiama? Spirito Santo. Questa è la Spirito Santo, è la, appunto, sei vita, cosa vuol dire? Vuol dire che toccando la lingua con lo Spirito dà la vita. Cosa ci dice questo? Ci dice che cos'è il Vangelo a questo punto? Il Vangelo, guardate che sono tutte azioni che Gesù pone dentro l'orecchio, pone sulla lingua, no? E tutte cose che il sordomuto riceve da Cristo. Non è il sordomuto che dà qualcosa a Cristo. E lui il recettore, se vogliamo, il recipiente che si rende disponibile all'azione di Dio. Quindi il Vangelo che cos'è? Il Vangelo non è un codice di leggi, di norme da fare. Il Vangelo è vita da ricevere. Il Vangelo è già fatto. Non c'è bisogno di fare il Vangelo. Il Vangelo è da ricevere, da accogliere. E questa è la prima opera nei confronti della parola di Dio. Ma anche qui quanta fatica che si fa. Ogni volta che noi leggiamo il Vangelo, lo chiudiamo e diciamo, belle parole, ma adesso cosa devo fare? Non devi fare nulla. Comincia ad accoglierlo. Comincia a farti abitare da questa parola. Stupisciti di un Dio che sta facendo cose folli per te. Stupisciti che all'origine di te c'è un Dio che ti ama da morire. Una volta che tu contempli questo amore, avrai la vita trasformata. Ma comincia a fare questo. Questa è l'opera da fare. E poi grida, levati gli occhi al cielo, grida, non dice solo, grida, Effatà, cioè apriti. È importante questo Gesù che leva gli occhi al cielo. È un termine che troviamo sia in Luca 16 che in Marco 6,41. Siamo nell'ultima cena, Gesù alza gli occhi al cielo, rende grazie, prese il pane. Gesù vede il Padre. E compie il miracolo. Noi se leviamo gli occhi, questo levare gli occhi torna tantissimo l'Evangelo. Cosa vediamo se leviamo gli occhi? Vediamo colui che è stato innalzato, no? Quando sarò elevato da terra, no? Attirerò tutti a me. Guarderanno colui che hanno trafitto, guarderanno. Se alziamo gli occhi al cielo, vediamo il crocifisso. E il crocifisso che cos'è? Non è altro che il Vangelo. È il Vangelo concentrato in un pezzo di legno. Perché? Perché l'amore è massimo del Padre. Questo è la croce. La croce è la manifestazione dell'amore folle di Dio per me. Allora, contemplando il crocifisso, sono guarito dalla mia sordità. Mi si apriranno gli orecchi, comincerò a parlare rettamente soltanto quando contemplerò il crocifisso. Perché lì che cos'è? Cosa c'è? Lì c'è l'amore folle di Dio per me. Veramente il crocifisso è il concentrato del Vangelo, è la parola dell'amore, è la parola dell'amore, l'amore che è arrivato fino alla fine, a dare la vita. Ed è bello che, è una coincidenza ovviamente, che leggiamo questo brano questa sera proprio, no? dove inizia un percorso dove siamo invitati in particolare a contemplare la croce. Contempliamo il Vangelo guardando la croce. Ci sentiamo finalmente rivolgere, contemplando la croce, ci sentiamo rivolgere questa parola di Dio: tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo da morire. E a forza di contemplare, questo amore entra perché da quella croce arriva lo Spirito. Lo Spirito è l'amore del Padre. Cioè, contemplando la croce entra in noi lo Spirito del Padre, la vita. E noi passiamo dalla sordità e cominciamo finalmente a amare anche noi i nostri fratelli. Infatti si dice subito, subito, questo è un avverbio che è importante per Marco. Gli si aprirono le orecchie, si sciolse il nodo della lingua, parlava correttamente, lui che era malparlante. E tutti intorno, versetto 37, cosa dicono? Questo è un passo molto bello, dice il Vangelo. Ha fatto bene ogni cosa. Ha fatto bene ogni cosa. In realtà non c'è... Sì, è un termine greco, kalos, che vuol dire sia bene, che però avrebbe usato Marco ovviamente... Probabilmente lo usa in accezione di bello. Ha fatto bella ogni cosa. Perché Marco dice questo? Perché ancora una volta Marco sta pensando alla Genesi, quando Dio ha fatto tutto e dice e vide che ogni cosa era bella. In ebraico viene usato un termine che vuol dire sia buono che bella, però buono ha un senso già moralistico, no? Morale. Invece bello proprio è la creazione bella. Qui Gesù ha ricreato l'uomo e una volta che l'ha ricreato dice: guarda che bello. Infatti tutti che hanno visto questa azione dice stanno contemplando la nuova ricreazione dell'uomo. Gesù ha ricreato l'uomo. Inizia una creazione nuova, inizia una storia nuova. Se noi ci lasciamo raggiungere dalla parola del Vangelo, se ci lasciamo introdurre questo pane dentro di noi che è la vita, se guariamo da questa falsa immagine di Dio perché siamo ingannati, se ci lasciamo contemplare da Dio, perché l'unico sogno di Dio è di contemplare suo figlio, ecco, se permettiamo questo, guariamo la nostra sordità, parliamo correttamente e la nuova creazione si crea. Perché? Perché se riusciamo a dire all'altro: io ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi, io mi prendo cura di te, queste sono le parole nuove che crea una relazione nuova, e se il mondo comincia a vivere di relazioni nuove, si sta creando il paradiso dove tutto è bello.